Sì, volevo un po' ripercorrere questa straordinaria avventura che, devo dire, Einstein compie in completa solitudine e anche in non solo solitudine ma solitaria, nel senso che lui per un'esigenza profonda di, come vi spiegherò, superare alcune contraddizioni che emergevano nella fisica della fine dell'Ottocento, cerca di in qualche modo risolvere questo problema e si trova davanti a un risultato che è davvero straordinario, che è la relatività generale. Però il risultato straordinario è la relatività speciale e generale insieme, forse il momento più di grande impatto, no? Per poi, che hanno portato alla relatività generale, è stato formulare la relatività speciale. La relatività generale è la teoria con cui oggi, a 100 anni di distanza, noi descriviamo la gravitazione, noi descriviamo l'universo, insieme alla meccanica quantistica e al famoso modello standard per le interazioni elementari, sono i due pilastri con cui noi, nei limiti e nell'incompletezza dell'attuale comprensione dell'universo, descriviamo il microcosmo e il macrocosmo. E quindi, diciamo, la relatività generale è una teoria ancora, diciamo, che non è mai stata falsificata da nessuno esperimento, per cui non solo è una teoria di grandissima bellezza matematica, io devo dire che la prima volta che l'ho studiata avevo notato questa sua bellezza intrinseca, concettuale, però non è una teoria matematica soltanto, perché è la teoria con la quale noi davvero, tutte le sue predizioni sono state verificate e disperatamente stiamo andando a cercare delle deviazioni e non le troviamo sulle scale di grandezza o di energia, non riusciamo a trovare importanti deviazioni che ci indichino che cosa c'è di incompleto, perché la teoria della relatività nera è incompleta nel senso che si vorrebbe inglobarla in un unico cappello che va sotto il nome della teoria quantistica della gravitazione, per spiegare davvero poi anche il comportamento della gravità a livello microscopico. Però facciamo un excursus, cos'è la gravità? Forse tutti già lo sapete e forse, scusatemi se lo ripeto, però la sua azione è ovunque nell'universo e il primo sistema dove noi la possiamo vedere in azione è il nostro sistema solare, però la vediamo anche in azione nelle galassie, perché ancora oggi possiamo descrivere il moto di tutte le stelle coerente, collettivo di tutte queste stelle che sono elementi di questa bellissima galassia simile alla nostra, li possiamo descrivere come l'interazione gravitazionale fra tutte queste stelle, e non abbiamo in realtà bisogno, diciamo, dico un'eresia, ma insomma, a meno della precessione di Mercurio, diciamo, di correzioni, la teoria newtoniana di cui vi parlerò della gravità è già un ottimo strumento per descrivere i moti dei pianeti attorno al Sole e delle lune attorno ai pianeti. Ma c'è già una, diciamo, dentro questa immagine c'è già un pezzo di relatività generale, perché, come sapete, voi siete più esperti di me dopo tutti questi corsi, all'interno, al centro di ogni galassia riteniamo ci sia un buco nero supermassiccio, e il buco nero è una predizione squisita e unica della relatività generale. Quindi non siamo ancora, diciamo, la meccanica newtoniana ci permette di capire il moto delle stelle e quindi di contrastare la gravitazione reciproca attraverso il movimento, ma però abbiamo già un elemento significativo di che c'è una avvisaglia che abbiamo bisogno di Einstein per descrivere, proprio perché c'è all'interno un buco nero. Questo vi sapete dire che cos'è, dato che ne avete discutato? È una massa di galassie e voi sapete che in questo la componente luminosa della massa di galassie è dominante o sottodominante rispetto a un'altra componente importante? È sottodominante, perché in questa struttura cosa c'è che non vediamo? La materia oscura. E se lo guardassimo in banda X cosa vedremmo? Anche no, il gas caldo che permea questa struttura, però il 90% più della massa che anche decide il moto di ogni galassia deriva da un bilancio, un equilibrio dinamico, diciamo, grazie alla presenza di questa materia oscura. E questa materia oscura, è necessario, cioè si rivela attraverso la gravità, perché la vediamo proprio perché se teniamo conto della sua presenza scopriamo, capiamo perché queste galassie si muovono con circa 1000-1200 km al secondo l'una rispetto all'altra, e questa, se avessero con questa velocità senza la materia oscura, questo sistema si sarebbe disgregato molto molto più rapidamente. La materia oscura è probabilmente costituita da particelle elementari che però non riusciamo a catturare né al CERN né agli ai laboratori del Gran Sasso. Può essere una teoria, richiedere una teoria alternativa della gravitazione, ma su una scala molto debole, perché qui siamo su grandi scale, quindi diciamo non è contemplata nella meccanica newtoniana, né a maggior ragione nella relatività generale, che è una teoria, diciamo, in cui va a correggere quello che predice Newton in campo forte, cioè dove le velocità, dove insomma dove c'è tanta massa molto compatta. Però invece voi sapete dirmi che cosa sono questi brandelli luminosi? La lente gravitazionale. Qui c'è appunto una prima manifestazione della relatività generale che vedremo, la luce emessa da una galassia che si interpone, cioè diciamo che si trova dietro questo ammasso di galassie che si interpone tra la galassia che emette quella luce azzurrina e la Terra. E qui, diciamo, questi brandelli di luce sono proprio, derivano dalla più importante predizione della relatività generale, che è quella della deflessione della luce, che anche la luce vede, insomma, sente la gravitazione. E poi, vabbè, questa è l'immagine dell'Hubble Space Telescope. Se uno va a fare le misure spettroscopiche delle velocità medie di queste galassie, cioè legate come somma dell'emissione di stelle, scopre l'importantissima espansione dell'universo, cioè della recessione delle galassie, che richiede la relatività generale. Senza questa teoria noi non potremo nemmeno immaginare come descrivere un universo in espansione. Proprio questo universo che, grazie alla radiazione cosmica di fondo, che ne è il relitto di un universo caldo e densissimo, e in cui tutte le forze dovrebbero unificarsi nel punto di singolarità del Big Bang, beh, anche qui la cosmologia direi che forse è l'ambito in cui la relatività generale trova, diciamo, la sua maggiore applicazione. E vi ricordo anche che quando Einstein ci lascia nel 1955 non era ancora stata scoperta la radiazione cosmica di fondo, Hubble vedeva la recessione delle galassie, però nei suoi articoli scriveva: noi vediamo questo comportamento delle righe spettrali delle galassie che indicano una velocità di espansione isotropa in qualche modo, ma non si era mai azzardato a pensare insomma, al modello cosmologico che sta dietro adesso con la teoria di Einstein. E quindi Einstein, infatti, di fatto lui non è mai stato, se ci pensate, un cosmologo, perché a partire dal 1919, quando con l'osservazione delle eclissi e quindi con la dimostrazione che la luce curva, che era la cosa più importante che si doveva dimostrare, lui diventa un personaggio estremamente anche popolare e non solo importantissimo per la scienza. Vi ricordo che prende il Nobel per l'effetto fotoelettrico e non per la relatività generale. Lui poi dopo tutta la sua vita si è concentrato nel cercare di trovare la grande unificazione senza trovarla, anche perché la fisica di allora non è che è come la fisica di oggi, e comunque siamo ancora allo stesso punto, non abbiamo una teoria di unificazione. Per cui poi nella sua vita lui non si è più interessato alla cosmologia, e quindi in realtà tutte le cose importanti sono successe dopo. E quindi mi immagino se Einstein potesse ritornare in un viaggio del tempo possibile, fosse andato vicino a un buco nero e fosse rientrato, vedrebbe delle cose che anche lui stesso non avrebbe assolutamente immaginato. Ci sono diverse questioni, non sto a ripeterle, e quindi che sono ancora incomplete, ma lo scopo di questa mia presentazione è di essere davvero in cammino verso la relatività. Devo dire che tutto parte da Galileo, qui per questioni di tempo, in una presentazione precedente, in realtà avevo una bella raccolta di immagini di tutti i più grandi filosofi greci, perché in realtà dobbiamo essere grati a Euclide, a Talete, a Pitagora, perché è da loro che nasce tutto, anche da Aristotele, che non lo amiamo più perché ha detto tante cose sbagliate, però in realtà è da lì che la cultura occidentale parte. E siccome io sono una grandissima amante della cultura greca e dell'arte, mi commuovo sempre a pensare che quest'isola meravigliosa, questa penisola meravigliosa come la Grecia, in realtà è nato tutto quello che siamo noi. Poi dopo abbiamo avuto importanti anche influenze di pensiero diciamo non greco, però tutto nasce in quella terra meravigliosa che è la Grecia. Però il grande passo concettuale, voi lo sapete tutti, arriva con Galileo. E Galileo, appena punta il cannocchiale invece che sulle navi nemiche in cielo, sapete benissimo che scopre i satelliti Medicei, quindi in qualche modo vede che ci sono lune, oggetti che si muovono intorno a pianeti, no? E vede quindi in miniatura quasi un sistema solare su scala planetaria, e quindi comincia a cogliere l'unità della natura. Inoltre si rende conto che le stelle della Via Lattea, cioè che la Via Lattea non è altro che la luce che l'occhio nudo non riesce a separare, dovuta a una moltitudine di stelle, e scrive sempre questa frase che a me piace e la leggo sempre con grande piacere, che la filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto. E lui fa un'affermazione davvero molto importante e non banale, che questo universo è scritto in lingua matematica, è la lingua che c'era a disposizione, era la geometria di fatto, perché solo con Newton arriva il calcolo integrale e differenziale. Cioè, in qualche modo intravede in qualche modo un ordine, è chiaro, che non è assolutamente un ordine. Galileo era veramente un grande perché si pone delle domande molto semplici ma molto profonde. Perché i corpi cadono sulla Terra? Beh, questa è una definizione di gravità. La gravità è sulla Terra la causa della caduta dei gradi. Perché la Luna non cade sulla Terra? E qual è la causa del moto? Lo sappiamo, è la gravità. A queste due domande lui sa che è la gravità, però vuole in qualche modo vuole insomma andare più a fondo, no? È un'interazione, vabbè, però. E allora comincia a chiedersi delle domande molto più raffinate. Perché non percepiamo il moto della Terra attorno al Sole? Perché se ci pensate che se vivessimo in una caverna non avessimo la rotazione della Terra anche sul proprio asse, vivessimo in una caverna, noi non percepiremo assolutamente il fatto che noi ruotiamo attorno al Sole. Non percepiamo il moto, non abbiamo nessuna sensazione di questo moto. E questa è la chiave della relatività, sostanzialmente, anche di Einstein. E quindi per capire, in qualche modo, Galileo non riesce a rispondere esattamente a questa domanda. Ma allora si interroga davvero su che cos'è il moto e che cos'è la quiete. E un'altra cosa assolutamente non trascurabile, anzi per una lezione di fisica è il punto di partenza del corso di relatività speciale, poi Silvia Penati ha provato a raccontarlo, parte tutto dal capire che cos'è il nostro punto di osservazione. Cioè, se io, Galileo, voglio capire l'universo attraverso un linguaggio matematico, perché cerco e credo in un'universalità dei fenomeni, mi devo anche chiedere da che punto di osservazione è opportuno guardare questo universo. Perché se io introduco effetti spuri di come se io mi muovo, ma perché mi muovo, non è che la Terra, cioè bisogna capire veramente che cos'è il moto e da qual è se esistono dei punti di osservazione privilegiati per risalire alla vera natura delle cose. E questo è il punto fondamentale da cui poi partirà Einstein. E sostanzialmente Galileo ci insegna, introduce dei concetti che sembrano elementari, ma davvero fanno venire mal di testa se si vuole, diciamo, se si vuole assorbire proprio l'importanza di questa cosa. Che cos'è il moto? Aristotele aveva classificato l'esistenza di tre moti perché sono la cosa più naturale. Già la classificazione era di per sé importante, no? Aveva definito un moto naturale della caduta dei gravi, aveva definito un moto forzato che richiedeva un agente esterno, cioè una forza a spostare questo astuccio che dà velocità, e poi c'era chiaramente il moto perfetto delle stelle fisse, circolare. Galileo però comincia a essere critico rispetto ad Aristotele, e di fatto in qualche modo è, diciamo, la scienza, diciamo, compie i passi maggiori quando si fa una critica ai grandi maestri, perché è indubbio che Aristotele aveva uno spessore filosofico elevatissimo. E si chiede che cos'è il moto, e voi sapete già dove sto parlando, sulla famosissima nave di Galileo. Galileo immagina di essere dentro la cabina di una nave che immagina ferma nel porto, e veramente in questa cabina c'è Galileo e c'è un pesce davvero dentro una boccia, una farfalla, e poi in qualche modo un vaso riempito d'acqua, l'acqua cade verticalmente su una bacinella. E diciamo, questa è una configurazione, diciamo, piuttosto naturale, inquiete, tutto è inquiete rispetto alla cabina. Poi immagina la nave muoversi con una velocità costante, uniforme, e quindi la immagine allontanarsi su un mare quieto. usa l'immagine di questa nave che si muove sul mare quieto, ma già trascura la presenza del mare stesso, perché il mare in effetti agisce con l'attrito sulla nave, però quindi immagina questa nave nel vuoto che si muove come lo... Il vuoto non era un concetto allora che esisteva, quindi nella quiete, nella calma più che quiete totale, c'è questa nave che si sta muovendo. Galileo ha le tende abbassate e cosa constata? Perché è quello che constatate voi se fate lo stesso esperimento, che il pesciolino continua a muoversi in modo disordinato, la farfalla svolazza e l'acqua cade verticalmente. Quindi vi leggo questo passo perché è veramente bellissimo, l'ho un po' ridotto per non essere troppo ridondante, ma appunto nel dialogo sopra i due massimi sistemi, questo è Simplicio che parla e dice: le gocciole cadono come prima, quindi si sta riferendo alla nave in moto uniforme, le gocciole cadono come prima nel vaso inferiore senza caderne pur una verso poppa. La nave si sta muovendo e dice: benché mentre la gocciola è per aria, la nave scorre a molti palmi. E le farfalle continuano i loro voli indifferentemente verso tutte le parti, né mai accade che si riduchino, si schiaccino verso poppa, per quasi fosse stracche di tener dietro il corso della nave. E fa anche un commento sul pesciolino che non ho scritto. Cioè, Galileo capisce che non vi è assolutamente, concretamente, modo di misurare la velocità assoluta di un sistema di riferimento. La velocità è un concetto relativo, cioè dice che non esiste nessun esperimento che possa appunto misurare la velocità assoluta né la quiete assoluta. La quiete era un concetto che poteva avere anche già Aristotele, no? Un oggetto inquieto è un oggetto su cui non agisce nessuna forza. Ma che un oggetto in moto con velocità costante rimanga in moto a velocità costante, beh, questo invece è un passaggio concettuale molto importante. Perché in qualche modo cosa c'è di straordinario in questo passaggio? È che in questo Gedanke experiment, Galileo capisce che il muoversi a velocità costante non richiede alcuna forza, e lo fa proprio sulla base del fatto che i due osservatori che sono in moto l'uno relativo rispetto all'altro non si accorgono di essere in moto e quindi non sono in grado di stabilire se non una velocità relativa se si vedono, se si confrontano, ma altrimenti non sono in grado di stabilire questo fatto. Quindi che la velocità, per quanto riguarda il moto, non dà informazioni sulle forze. Velocità costante vuol dire è equivalente alla quiete. E questo è veramente una cosa importante. Allora, qui c'è un po' la base di tutta la fisica e la meccanica newtoniana. Allora, sostanzialmente introduce il sistema, il concetto di sistemi inerziali. I sistemi inerziali sono gli osservatori, siamo noi che vogliamo, abbiamo sempre il desiderio di dedurre la natura delle leggi. Allora, ci mettiamo nelle migliori condizioni. Le migliori condizioni sono o la quiete o la velocità uniforme relativa, e quindi ogni osservatore può essere considerato come uno sperimentatore all'interno di una nave in quieto, in moto relativo. L'osservatore si costruisce un sistema di coordinate perché deve misurare se vuole conoscere il moto in quanto e deve dotarsi di un orologio, perché deve misurare in quanto tempo si sposta un corpo, quindi deve fare delle misure di distanza e di tempo e correlarle, perché in qualche modo è chiaro che se le velocità uniformi non sono correlate con le forze lo sono i cambiamenti delle velocità. Infatti noi in metropolitana, a finestre chiuse, senza avere tutti i disturbi, ci muoviamo a velocità costante e non capiamo che siamo noi a muoverci o è la città che si muove rispetto a noi, no? Quindi siamo nelle stesse condizioni in metropolitana o sui treni di Einstein. Quindi l'osservatore lassù potrà fare gli esperimenti e capire se ci sono delle accelerazioni, qual è la natura, la causa di queste accelerazioni. Ma la fisica vuole fare un passo più importante, vuole stabilire anche che se un altro osservatore ripete lo stesso esperimento del compagno, deve vedere la stessa cosa, perché altrimenti non c'è universalità nei fenomeni. E quindi tutta la tensione teorica importantissima della meccanica è che, in qualche modo, Galileo suggerisce che se noi ci mettiamo nei sistemi di riferimento che chiama inerziali, l'uno rispetto all'altro con velocità, che si muovono l'uno rispetto all'altro con velocità costante, ma che usano lo stesso tempo universale, lo stesso orologio, confrontandosi devono essere in grado di dedurre le leggi della natura, e che le leggi della fisica quindi devono essere invarianti in forma, cioè devono avere la stessa forma, la stessa espressione, cioè devo capire la stessa cosa nei diversi sistemi, e che se si parlano tra di loro c'è un linguaggio coerente che gli permette di dire: guarda, io ho visto questo, tu cosa vedi? Ah, rifaccio l'esperimento, sì, vedo anch'io, mettendomi nelle stesse condizioni in cui tu ti sei messo, vedo la stessa cosa, e anche so capire cosa vedo che stai facendo tu. Quindi uno dei principi, il principio di relatività, in realtà è un principio di universalità, nel senso che in questi sistemi privilegiati le leggi della natura devono assumere una forma universale, e questo è una cosa importantissima. Questo è un messaggio che Newton recupera e comprende profondamente, perché dice: vabbè, se un corpo mantiene il suo stato di quiete o di moto rettilineo finché una forza non agisce su di esso, la forza deve causare un cambiamento della velocità che noi chiamiamo accelerazione, e si costruisce anche lo strumento matematico che è la derivata per calcolare il cambiamento della velocità, e correla però la forza all'accelerazione tramite un qualcosa che chiamiamo massa inerziale, e che misura quello che già Galileo dice, l'inerzia di un corpo al cambiamento, perché se noi non siamo soggetti a nessuna forza stiamo in moto costante, se vogliamo un cambiamento c'è una tendenza ad opporsi. Come non ho... qui avevo fatto una bella... vabbè, non lo so perché non compare. È comunque chiaro che a parità di forza esterna spostare un elefante è più difficile che spostare una piuma, e l'elefante infatti ha un'inerzia perché ha una massa inerziale molto più grande di quella di una piuma, e quindi a parità di forza l'accelerazione su un elefante è molto inferiore rispetto all'accelerazione su una piuma. La forza chiaramente è un qualcosa che, la cui proprietà deve essere dedotta da un esperimento, e se misuro l'accelerazione in qualche modo posso magari riservire alla natura di questa forza esterna. Dico anche che questa equazione, quando Newton la scrive, si preoccupa effettivamente che sia invariante in forma rispetto al cambiamento dei sistemi di riferimento, perché se un sistema di riferimento si muove con velocità costante rispetto all'altro, l'accelerazione non è che la derivata, quindi se derivo una quantità costante la sua derivata è nulla, e quindi credetemi, ma questa equazione è un'equazione invariante in forma rispetto al cambiamento di coordinate nei sistemi inerziali. E quindi ogni osservatore, se risalirà a questa natura della forza, avrà modo di confrontarsi e di trovare l'universalità di un fenomeno. Che cos'è la gravità? Qui magari vado un po' più veloce, perché sennò è troppo lungo, però sì, devo andare più veloce. Beh, per Aristotele i corpi più pesanti cadono più veloci, perché è vero, no? È vero se ci pensate, se lo facciamo in questa stanza, però Galileo confuta questa affermazione, perché anche qui fa un esperimento quasi del pensiero, insomma. Lui in qualche modo si rende conto, lo fa con un ragionamento astratto che non ho riportato qui, però si rende conto in realtà che se non ci fosse l'attrito dell'aria e si fosse nel vuoto, in realtà quello che lui scopre, soprattutto giocando con i piani inclinati, scopre che se lui si lasciasse cadere insieme a una pallina, a un ramoscello, a una piuma, a qualsiasi oggetto di composizione chimica diversa l'uno dall'altro, di qualsiasi forma, in assenza di aria, della resistenza dell'aria, partendo allo stesso istante, arriva a terra a causa della gravità allo stesso istante. Cioè nota che tutti i corpi cadono insieme con un'accelerazione che misura di 9,8 metri al secondo per secondo, indipendentemente dalla massa, composizione e forma dei corpi. Questa è un'affermazione davvero dirompente per tutto quello che seguirà successivamente. E questo è il filmato che si trova su YouTube di Armstrong che sulla Luna, sentite, ha una piuma. Aspettate che non volevo aumentare niente. No, non riuscite a sentire? Si capisce, no? Adesso si stanno preparando alla ripresa. E Neil Armstrong ha un martello e la piuma, e dice: beh, in passato c'era il signor Galileo che aveva detto che cadono insieme, beh, siamo qui sulla Luna per questo. Ecco, adesso non ho tolto, aspettate, ho tolto, vabbè, no, non perdiamo troppo tempo, mi dispiace, aspettate, forse ecco. Questo però lo volevo aumentare. Come lo faccio ad aumentare? F3? Ecco.
Thank you.
celeste, che era una cosa diversa per allora. E qui, diciamo, il contributo lo sapete benissimo, fra di Copernico e di anche Tycho Brahe, è stato fondamentale, ma Kepler era un grande matematico, e quello che scopre è che se si fa riferimento al Sole e non alla Terra, le orbite dei pianeti sono orbite ellittiche in cui il Sole è in uno dei due centri, e quindi in qualche modo qui lui intuisce che c'è un'armonia straordinaria. Era un'eresia già dire che fossero ellittiche, perché Aristotele diceva che le stelle si dovevano muovere su cerchi, e Melisse, vabbè, per me è già una bella cosa, però per allora non era un cerchio, e quindi non era una equidistante, no? Da tutti i punti il centro della Terra, quindi violava il principio di equidistanza Melisse, però certamente era una cosa straordinaria. E io non l'ho letto, ma mi diceva un mio collega che sostanzialmente Kepler si era chiesto quale fosse la causa, la ragione di questi moti così eleganti, e pensava che degli angeli spostassero i corpi celesti. E però insomma arriva Newton a darci la soluzione. È bellissimo leggere i Principia, per esempio qui dice appunto: le lune che ruotano attorno a Giove gravitano verso Giove, e i pianeti che ruotano attorno al Sole gravitano verso il Sole, e dalla forza della propria gravità, questa forse è la frase che decide che cos'è la gravità, cioè appunto questa attrazione, sono sempre distratti dai moti rettilinei, sono trattenuti entro orbite curviline. Quindi qui forse è interessante sottolineare che appunto grazie a questa cosa che chiamiamo gravità, i moti rettilinei, cioè Newton ha dedotto la legge della dinamica, che stabilisce che solo se c'è un'accelerazione, quindi una forza esterna, i moti non sono più rettilinei, quindi vi dice questa gravità è una forza perché curva i moti, se no andrebbero dritti i corpi in assenza di una forza esterna. No? E quindi pensa a una forza che chiama gravità, e arriva la famosissima legge della gravitazione universale che tutti conoscete, che stabilisce che la gravità è chiaramente una forza a distanza senza contatto, la gravità celeste, diciamo, che attrae i corpi, e questa forza in realtà dà una forma matematica importante, perché dipende dal prodotto delle masse dei due corpi che si attraggono, ed è un'attrazione reciproca, per cui in un termine più moderno la gravità è sorgente, la massa è sorgente della gravità, è una forza che diminuisce in intensità con l'inverso del quadrato della distanza. Questo lo capisce per spiegare la terza legge di Kepler, che i periodi più sono lunghi, più distante è il pianeta dal Sole, ma anche capisce che la gravità a questo punto è inelevabile nell'universo, perché ci sono masse, e quindi infatti non ho tempo di raccontare, ma pensa a un universo e già dice che le stelle fisse devono essere tanto lontane, non solo rispetto a noi, ma anche reciprocamente, per evitare che la gravità possa far implodere l'universo in una singola struttura. E quindi giustifica da un principio primo, cioè l'esistenza di una forza, le leggi di Kepler. Forza la cui espressione è, vi ripeto, invariante in forma rispetto a tutti gli osservatori inerziali che si muovono l'uno rispetto all'altro. Ma il grande passo che fa e compie a Newton è quello di unificare la gravità terrestre con la gravità celeste, che non era assolutamente ovvio, e questo lo fa veramente, è bellissimo, nei Principia, e con l'argomento della piccola luna, che è un ragionamento astratto e induttivo, però piuttosto semplice, che però nasce nel momento in cui una persona crede nell'universalità dei fenomeni, se no queste domande non se le pone in qualche modo, no? Cioè, ci deve essere sempre un qualcosa di profondo dietro. Allora, lui immagina che attorno alla Terra esista una piccola luna che lambisce la superficie terrestre. E quindi la immagina, immaginatela, su un'orbita circolare, ma proprio sul bordo dell'Himalaya, no? E lui ormai ha in mano le leggi della gravitazione, ok? Quindi lui in qualche modo sa che per mantenere la piccola luna in rotazione, e qui è ancora, diciamo, un'interazione a distanza, perché la luna si muove nel vuoto vicino alle cime della Terra, e quindi che sa se si deve muovere in tondo, deve avere una forza che la tira radialmente, che è sempre un altro modo per esprimere la legge della gravitazione universale. E quindi ha bisogno di una forza che è diretta radialmente per poterla muovere in cerchi. E però se immagina che, anche qui invochiamo un angelo, fermasse la piccola luna, la forza non la posso eliminare, la forza c'è, è una forza esterna. Scopre che la luna, dice, non potrebbe altro che cadere sulla Terra come cadono i gravi. Però sa qual è la velocità di rotazione della luna se la pone a una distanza confrontabile con il raggio terrestre, e quindi anche l'accelerazione. E scopre che applicando la legge di Kepler a questa ipotetica piccola luna, scopre che questa accelerazione è di 9,8 metri al secondo per secondo, la stessa misurata da Galileo. E quindi l'unificazione è nelle sue mani, insomma, è chiaro che la gravità sulla Terra è la stessa che tiene uniti i pianeti attorno al Sole. Ma se io applico ancora una volta la legge della gravitazione universale, che mi dice appunto che la forza della gravità è data da quell'espressione, e la applico a un grave, ma anche a tutte le lune e a tutte le masse dell'universo, da una parte questa ho l'espressione della forza che in questo momento applico pensando di avere una pallina che sta cadendo nel campo gravitazionale della Terra, e qui quindi c'è il raggio della Terra, è l'attrazione della Terra sulla massa, la mia piuma, pallina che sta, o Galileo, che sta cadendo. E quello che nota di fatto Einstein, cioè che si sapeva, e che però di cui Einstein ne prende coscienza, è che se la caduta dei corpi sulla Terra avviene con un'accelerazione che è indipendente dalla natura, composizione e forma, quindi l'elefante e la piuma cadono in assenza di attrito nel vuoto e arrivano a terra allo stesso momento, ci deve essere un'uguaglianza non ovvia tra quella che è la massa inerziale, che è solo l'inerzia di un corpo al cambiamento, ha una forza qualsiasi, elettrica, nucleare o che mi invento io, con la forza invece gravitazionale, perché è vero che anche, devo leggere questa espressione nel dire che anche la pallina attrae la Terra, è chiaro che la Terra è così massiccia per cui la Terra non si sposta e la pallina cade, però perché il centro di massa è nella Terra, ma se io ho due stelle, il centro di massa sta esattamente in mezzo e una si muove rispetto all'altra. Quindi c'è questa importantissima uguaglianza che va sotto il nome di principio di equivalenza newtoniano, che è il cardine, come vedremo, della teoria della relatività generale. La massa inerziale è uguale alla massa gravitazionale. Ma questa è la sorgente di una forza, la gravità, fondamentale, e questa invece è un'entità cinematica, non ha nessuna altra ragione. Quindi siamo a fine Settecento, lo spazio assoluto per sua natura, senza relazione ad alcunché, di esterno rimane sempre uguale ed immobile, è il nostro teatro dove noi poi entriamo in scena. Il tempo assoluto, vero e matematico in sé e per sua natura, è senza relazione ad alcunché con l'eterno, e il tempo scorre uniformemente. Nel mondo ci sono masse e ci sono forze. Questa è la visione del mondo. Però effettivamente Newton ha un problema, perché dice, sì, ho fatto una bellissima cosa. Fin qui ho spiegato i fenomeni del cielo mediante la forza di gravità, ma non ho fissato mai la causa della gravità. La sua azione si estende per ogni dove a immense distanze senza contatto. In verità non sono riuscito a dedurre dai fenomeni la ragione di questa proprietà della gravità e non invento ipotesi. Qualunque cosa non deducibile dai fenomeni va chiamata ipotesi, e questa filosofia sperimentale, poiché non trovano posto le ipotesi metafisiche, si poteva parlare appunto di forze occulte, no? Che agiscono fra la Terra e la Luna, fra il Sole e la Terra, e quindi in qualche modo lui non trova modo di dedurre la causa della gravità. È sufficiente che esista e agisca secondo le leggi da noi imposte e spieghi tutti i movimenti dei corpi celesti. Cioè, in qualche modo, Newton ci dice: io ho dato una legge bellissima, non so la sorgente, l'origine della gravità, però vi ho dato una legge che funziona. Infatti vi ricordo che Nettuno è stato predetto teoricamente prima che venisse scoperto da Herschel, mi pare, perché Nettuno perturbava il moto di Urano-Nettuno, sì, di Urano, devo sempre mettermi nella testa l'ordine perché non mi ricordo quale dei due, il quale, diciamo, seguiva il moto applicando le leggi, non aveva esattamente il moto predetto, diciamo, non ruotava esclusivamente attorno al Sole, ma doveva avere una perturbazione, una massa per spiegare il moto. E immaginate con quale precisione si potevano già allora fare delle osservazioni astronomiche. Però adesso cambiamo scena e cambiamo registro. Newton è Newton. Però adesso ci sono due importantissimi filosofi della scienza e fisici, che sono Faraday e Maxwell, che concretamente sulla Terra vogliono capire cosa succede sulla Terra e vogliono capire i fenomeni elettromagnetici che erano comunque già noti ai tempi dei Greci, l'attrazione della polvere di ferro da parte di una calamita, l'elettricità. E Faraday, qui lo dico a voce senza portare troppe cose, mi ricordo, non mi ricordo se ho la legge, no, mi ricordo che Coulomb prima di Faraday aveva stabilito la legge con cui due cariche si respingono o si attraggono a seconda del loro segno, che ha una somiglianza straordinaria con la legge della gravitazione, perché per l'appunto la forza tra due cariche è 1 e 2 su R quadro e agisce lungo la congiungente delle due cariche, no? E 2 delle due cariche. E quindi questa è la forza coulombiana. E se devo anche, notate, scrivere l'equazione, qui ci devo mettere un versore, ma se questa è la forza che sente la carica E1 dovuta alla carica E2, la sua dinamica sarà la massa della carica 1 per l'accelerazione, e vedete che qui le masse non si elidono perché è una forza che non dipende dalle masse ma dipende dalle cariche, e quindi se io ho un protone o un elettrone l'accelerazione è diversa perché dipende dalla loro massa. Quindi questa è una forza che agisce solo in una sottoclasse di materia, la materia carica, e non c'è nessuna cancellazione, cioè la massa centrale inerziale entra pesantemente nella dinamica delle cariche. quello che si accorge è sostanzialmente Faraday dice: ma come mai queste forme, queste due cariche, si supponiamole di ugual carica, per cui si respingono senza contatto? Qui c'è lo stesso problema di un'interazione senza contatto. Beh, senza contatto vuol dire un'interazione che avviene con una velocità che è infinita, cioè non ho altra scelta. Cioè, se non si, l'informazione nella loro interazione deve avvenire con una velocità infinita. Questa era una cosa che turbava lo stesso Newton, no? E allora Faraday, che è un uomo concreto e intuitivo, immagina che cosa? Immagina, si focalizza su una sola carica. Immagina che questa carica generi, come sapete tutti, perché qui siete anche ingegneri, un campo che chiamiamo campo elettrico, per cui genera un qualcosa che chiamo campo, che è presente grazie alla presenza della carica ovunque in ogni punto su questa lavagna, e se una seconda carica si trova in questa posizione, lei non è che sente la, dice, non dico che sente la forza di questa carica, lei interagisce con il valore del campo generato da questa carica in questo, a questa distanza qua, e quindi introduce il campo elettrico, no, che non è altro che la forza per unità di carica, e dice: la carica è uno sorgente, genera un campo in ogni punto dello spazio che si affievolisce all'aumentare della distanza, ma la carica interagisce, e quindi introduce questa nozione di campo. Ma alla fine, con i loro esperimenti, quello che scoprono è che questo campo non è un'astrazione matematica, ma è un'entità reale. È dotato di una energia e si propaga come un'onda elettromagnetica. Cioè, qui, studiando cosa scopre Faraday? Che un campo elettrico mette in moto le cariche e quindi genera correnti, che le correnti generano campi magnetici, quindi che i campi magnetici sono una manifestazione di uno stesso fenomeno, per cui loro cosa fanno? Fanno una grande unificazione del campo elettromagnetico, che prima sembravano due entità distinte. E quello che quindi Faraday fa degli esperimenti importantissimi, conosce, arriva all'induzione elettromagnetica, e il grande Maxwell sostanzialmente scrive quelle che sono le equazioni di campo, si dota di una struttura matematica piuttosto complessa di questi operatori differenziali, che comunque dicono che cosa? Queste equazioni dicono che le sorgenti del campo elettrico E sono le cariche, ma che anche i campi magnetici variabili nel tempo generano campi elettrici con una certa proprietà, che le correnti J creano campi magnetici, ma anche campi elettrici variabili nel tempo generano campi magnetici. Questa è la grande unificazione che compie. E quello che anche scopre, qui non l'ho scritta, ma che effettivamente in assenza, anche nel vuoto, cioè in assenza di quelle cariche ρC e correnti J, queste equazioni sono scrivibili, cioè si possono rimaneggiare per arrivare a un'equazione delle onde, che era un'equazione già abbastanza nota per le onde in un mezzo materiale, che descrivono come queste due quantità, il campo elettrico e magnetico, si propagano nel vuoto come delle onde, con una velocità che è un'opportuna combinazione di queste costanti ε0 mu0, la permeabilità elettrica e magnetica, che non sono altro che sostanzialmente delle costanti misurate a livello sperimentale. Quindi Maxwell scopre sostanzialmente che i fenomeni elettromagnetici ammettono una soluzione delle onde che si propagano a 300.000 km al secondo, e chi aveva misurato la velocità della luce con vari esperimenti questo numero che era nelle equazioni coincide con la velocità della luce, quindi diciamo Maxwell compie un passaggio straordinariamente importante, dice che la luce è un'onda elettromagnetica, e qui siete, sapete molto più di noi, ma anche funge proprio da mediatrice, perché quando io ho una carica e un'altra carica che interagisce, questa carica si sposta, e lo spostamento viene trasmesso alla carica che risente il campo di questa attraverso un'onda elettromagnetica su un temposcala finito, perché la propagazione dell'onda elettromagnetica che avverte del cambiamento si propaga alla velocità della luce. E quindi, per nell'ambito della teoria elettromagnetica, l'interazione tra cariche non è una interazione che richiede la presenza di una forza occulta, ma è mediata da un campo elettromagnetico che propaga alla velocità della luce, e quindi che il messaggero è la velocità della luce stessa, e quindi l'interazione non è istantanea, ma diciamo questa carica risenterà ad un certo istante della posizione della carica, non nello istante attuale ma nello istante precedente, perché deve informare la sua posizione, quella che si chiama ad un tempo ritardato, che è la posizione attuale meno il tempo, lo spazio che la luce deve percorrere per arrivare. Quindi questa è una cosa importantissima, e se però la luce si propaga con questa velocità, che cos'è questa velocità? E credo che, diciamo sicuramente, Maxwell pensa che esista l'etere, cioè questo substrato, questa materia evanescente, però c'è, che funge da substrato per la propagazione delle onde elettromagnetiche, esattamente come l'aria è il substrato per la propagazione delle onde sonore. Ma se l'etere non esiste, allora se l'etere esiste, dicevo, non c'è incompatibilità con la fisica newtoniana, ma se l'etere non esiste, allora uno si chiede, ma che cosa rappresenta C? Se Galileo ci dice che non esiste, non è possibile con nessun esperimento misurare una velocità assoluta, non è un concetto compatibile con il principio di relatività, che dice che non è possibile eseguire sperimentalmente una misura di una velocità assoluta. E qui entra Einstein, c'era l'intervento della Silvia Penati, e in qualche modo Einstein che cosa dice? Beh, io credo, per questo qui è veramente un credo, io credo che Galileo abbia ragione. Cioè io credo che non debba esistere nessun esperimento in fisica che permette di evidenziare una velocità, fare eseguire una misura assoluta della velocità. E allora l'unico modo per essere compatibile con questo principio fondante, è un postulato, allora sostanzialmente che cosa fa? Lui dice che ogni osservatore inerziale misura C, cioè l'eritas, sempre C, cioè la velocità della luce è una costante della fisica, è una costante universale. Ma allora cosa vuol dire? Che se una sorgente luminosa si sta muovendo, la velocità della luce che arriva a me è sempre C indipendentemente dal moto della sorgente. Ok? Quindi se la mia sorgente è una stella che si muove velocemente, o io mi sto muovendo velocemente rispetto alla sorgente, la velocità è sempre C anche se io mi muovo rispetto alla sorgente. E il mio moto rispetto alla sorgente sarà sempre un moto relativo, quindi non so se si muove la sorgente, ma C rimane C, perché io voglio che sia verificato questo postulato, che la velocità della luce, che non esiste un esperimento che possa permettere a un osservatore di misurare la propria velocità assoluta rispetto a uno spazio assoluto. E quindi che cosa, e vabbè, insomma, alla fine in qualche modo capisce che, detto in soldoni, tutte le equazioni della meccanica di Newton invece non sono coerenti con l'esistenza di questa velocità, di questa costante universale, perché per Newton non è vero. Per Newton la velocità della luce dipende dallo stato di moto della sorgente. E quindi lui dice: io credo nell'elettromagnetismo e quindi cambio la meccanica newtoniana. È una scelta. E quindi nel momento in cui deve fare questa scelta si accorge di tante cose, quindi che vuole riscrivere la cinemata e la meccanica, chiedendo che le nuove leggi della cinematica e della meccanica lasciano invariata la velocità della luce, e quindi quello che trova di fondamentale sono le conseguenze che questo postulato, perché proprio anche a livello matematico, se io chiedo che le mie leggi della dinamica siano invarianti rispetto ai miei sistemi inerziali, ma che ciascun sistema inerziale misuri per la velocità della luce c 300.000 km al secondo indipendentemente dalla velocità della sorgente, ecco che emerge una conseguenza, a cascata, una serie di conseguenze incredibili. Il concetto di simultaneità cade, e quindi cade il concetto di tempo assoluto. Quindi se io voglio che la velocità della luce sia un limite, una costante universale, spazio e tempo sono concetti relativi. Un osservatore che viene visto misurare una sbarra in moto assegnerà a quella sbarra una lunghezza diversa dalla misura di una sbarra in quiete. Quindi le misure di lunghezza sono relative, le misure del tempo sono relative. In realtà qui sarebbe bello fare un'intera lezione, perché lascia la struttura causale inalterata, per cui un evento arriva sempre prima di un successivo per un qualsiasi osservatore, non si scambia il futuro con il passato, però la simultaneità si perde. Cioè la causalità non si perde, ma la simultaneità viene profondamente alterata. Poiché una particella non può muoversi, e questo qui è quasi un postulato, con una velocità superiore alla velocità della luce, se io ho una forza esterna che continua ad accelerare questa particella, deve cambiare la sua massa inerziale, perché non può avere una velocità superiore alla velocità della luce, e quindi sconvolge il concetto di massa inerziale e introduce la famosa relazione E uguale a mc quadre, in cui in qualche modo la massa inerziale dipende dalla velocità attraverso questa formula, e quando io combino questa formula con la meccanica quantistica do la possibilità a particelle elementari di trasformarsi l'una con l'altra, per esempio due fotoni in una coppia elettrone-positrone. Diciamo, l'accoppiamento di questa nuova teoria con la meccanica quantistica introduce il concetto di antiparticella e della possibilità, per esempio, che la collisione tra due fotoni mi dia una coppia più e meno di particelle dotate di massa. E quindi il significato di questa equazione, quando viene correlato con la meccanica quantistica, si unifica per dare queste cose. Aiuto, sono indietro. Quindi lo spazio-tempo nella meccanica, nella relatività speciale, sconvolge il concetto di spazio. Addirittura Minkowski dice che d'ora innanzi lo spazio in sé e il tempo in sé sono condannati a dissolversi in ombre, e solo una specie di coniugazione dei due conserverà una realtà indipendente. È vero, misure di tempo e di spazio sono tra di loro correlate, sono relative, e il mondo adesso è fatto di quei campi, ok, e di massa ed energia. Sconvolge questo cambiamento. Di fronte a questo cambiamento, Einstein incomincia, cioè che lui ha innescato e che ha cambiato profondamente tutta la nostra percezione dello spazio e del tempo. L'ultima domanda che si pone, siamo nel 1905, praticamente il giorno dopo che fa la relatività generale, si chiede: ma se io adesso ho cambiato la meccanica, la cinematica e la dinamica, no? Ho cambiato le regole con cui si sommano le velocità, ho detto che la massa, ho sconvolto il concetto di massa inerziale, quella massa inerziale che coincide con la massa gravitazionale se sono in presenza di un campo gravitazionale. Perché ricordatevi, c'è l'uguaglianza tra massa inerziale e massa gravitazionale per Newton. Quindi, ma se adesso questa massa inerziale mi dipende dalla velocità, che cosa è? Vale questa uguaglianza? Non capisco più nulla, no? Poi appunto c'è la massa energia, allora anche l'energia gravita e non è solo la massa, quindi qual è? E poi qual è il messaggero per la gravità? Dato che per l'elettromagnetismo non esiste una azione istantanea a velocità infinita, tutto ha un messaggero che è la luce. E quindi la legge della gravitazione universale di Newton funziona, ma non sta più da nessuna parte dentro questo nuovo schema concettuale. Cos'è il tempo? Cos'è quel dt quando anche scrivo l'accelerazione? Che cos'è dx su dt quando poi metto una forza esterna? Che cos'è il dt se poi il concetto di tempo e di spazio sono relativi? Non so da che parte sostanzialmente iniziare. E qui in 5 minuti riusciamo a... Quindi lui in realtà sta ripensando a tutto quello che si sapeva già allora, ma lo elabora. Sto dicendo cose semplicissime, cioè lui sta dicendo cose semplicissime. Si immagina di essere sulla Terra e fa cadere il ghiaccio, non voglio romperlo. E dice, se sono sono in un campo gravitazionale, quello che vedo è che se lascio la presa, vedo l'azione della gravità perché il mio gesto sta cadendo. Però, e qui ho messo Marcel, che è il suo amico geometra, immagina di mettere il suo amico Marcel all'interno di una cabina. Marcel si trova in una cabina con una pallina o con un gesso. Poi immagina che ad un certo istante Marcel, che è nel vuoto, è accelerato da un angelo kepleriano con un'accelerazione costante uniforme. Marcel lascia la presa e lui è chiuso dentro questa cabina. E quello che lui deduce è che il suo gesso cade e quindi lui è nel vuoto, non sa nulla e dice, ma per me, io Marcel dico che mi trovo in un campo gravitazionale. Quindi Albert Einstein nota, ma sta dicendo la stessa cosa che ha detto Galileo, che la gravità è l'accelerazione, che localmente se io accelero con accelerazione uniforme, Marcel non sa distinguere se è nel vuoto o se è nel campo gravitazionale della Terra o di un corpo come la Luna, come una cosa. Però, quindi, non si accorge se non è la situazione è un po' come quiete e velocità, indistinguibili, no? Quindi lui dice, io non mi accorgo se sono in presenza di un campo gravitazionale, quindi c'è una Terra e una Luna sotto i miei piedi, o sono nel vuoto accelerato. Ma vi dico, è la stessa uguaglianza di Newton. Poi però dice, ma immaginiamo che ci sia, adesso sono nel vuoto, la luce nel vuoto propaga 300.000 km al secondo, e immagina che un fascio di luce venga emesso, anche Marcel abbia un fascio di luce, la luce nel vuoto propaga dritta, Marcel, supponete che ci sia un foro, che una luce comincia a entrare nella cabina, e Marcel è accelerato, perché lui si trova in realtà accelerato, quindi è come se fosse in un campo gravitazionale. Lui cosa vede? Lui vede la deflessione della luce, perché la luce va dritta, siamo nel vuoto, non c'è nessuna ragione perché curvi, però lui dice, ma guarda che se io sono accelerato, la luce si deve, e nel vuoto la luce si deve curvare. Ma siccome l'osservatore accelerato è equivalente a un osservatore, è indistinguibile da un osservatore nel campo gravitazionale, vuol dire che la luce viene deflessa da un campo gravitazionale. Lo aveva detto anche Newton, perché Newton pensava che la luce fosse fatta di particelle. Ma una volta che Maxwell dice che la luce è un campo elettromagnetico ed è pura energia, l'energia non è sorgente del campo per Newton, e quindi incomincia a intravedere una predizione che la luce, che è una pura onda di energia, curva dove c'è la gravità. Ma la idea più felice della sua vita avviene nel 1907, quando, non si sa, la leggenda dice che ha visto cadere dal suo ufficio degli imbianchini dal tetto, dice un'altra cosa che aveva già detto Galileo. Adesso io l'ho ancora messa in termini poetici newtoniani, ma immaginate di essere sull'Empire State Building e di lasciare Marcel cadere da una cabina, che viene lasciato cadere dall'Empire State Building insieme a una piuma e una pallina. Lui si trova sulla terra in alto. Durante l'intero volo, Marcel, per questa uguaglianza, cade con la stessa accelerazione insieme alla piuma e alla pallina che ha lì vicino. Quindi durante tutto il volo, prima di spiaccicarsi a terra, Marcel non sa distinguere se è in caduta libera nel campo gravitazionale, quindi durante il volo della pallina, o di essere in uno spazio vuoto. Questo vuol dire che non mi accorgo di essere in un campo gravitazionale. Questa è l'idea più felice, perché in qualche modo lui dice, ma guarda, chi è in caduta libera è il mio osservatore inerziale, dove se lui fa i suoi esperimenti non gravitazionali dovrà dedurre delle leggi della fisica, per esempio quelle della meccanica quantistica, che sono, non coinvolgono la gravitazione, e quindi nei sistemi inerziali, cioè i sistemi inerziali sono in qualche modo equivalenti a degli osservatori in caduta libera. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io mi trovo appunto attorno al sono io, Marcel, la farfalla, il pesciolino, la luna, e sono in caduta libera nel campo gravitazionale, localmente io non mi accorgo della gravità. Ma perché? Sono o non sono in un campo gravitazionale? Io non me ne accorgo, ma c'è il campo gravitazionale. Ma lui agisce indistintamente su tutte le forme di massa ed energia. Allora, quello che sostanzialmente, ed è il passaggio logico più difficile che fa, e questo lo dico, ma abbiamo quasi finito, lui dice, il campo gravitazionale ha solo un'esistenza relativa. Infatti, per un osservatore che cade liberamente dal tetto di una casa, non esiste alcun campo gravitazionale nelle sue immediate vicinanze. E in effetti, se lascia cadere dei corpi, questi permangono in uno stato di inquieto rispetto a lui. E quindi l'osservatore ha il diritto di interpretare il suo stato come uno stato di inquieto nel mondo, ma pure in un campo gravitazionale. Allora, questo gli suggerisce di scrivere questa seconda frase. L'indipendenza dell'accelerazione durante la caduta libera dalla natura dei corpi stessi è pertanto un solido argomento in favore dell'estensione del postulato di relatività a sistemi di coordinate in moto, non uniforme l'uno rispetto all'altro. Allora, la gravità è accelerazione, ma se sono in caduta non mi accorgo. Quello che vuole fare è, io voglio scrivere tutte le leggi dell'universo in forma invariante, non più nei sistemi privilegiati, ma nei sistemi in caduta libera, che sono però sistemi dove localmente sono indistinguibili, appunto, non c'è un campo gravitazionale. Ma allora cos'è il campo gravitazionale? Beh, il campo gravitazionale però in qualche modo curva, no? Curva la luce, curva le lune, e le curva e tutte le lune, tutto quello che è in interazione gravitazionale, si trova ad essere in caduta libera in uno spazio curvo. Cioè, siccome la gravità è, agisce ovunque e indistintamente e curva i moti, ma in qualche modo io non me ne accorgo, però io curvo. Allora, che cos'è la gravità? La gravità, per esempio, generata dalla Terra, è che fa sì che Samantha Cristoforetti, che si trova sulla stazione spaziale, sembri fluttuare nel vuoto. Lei però sta facendo un'orbita chiusa attorno alla Terra, ma lei non se ne accorge perché anche tutta l'astronave sta muovendosi dritta in uno spazio curvo. Quindi la gravità deve essere in una manifestazione, deve essere una interazione che è legata profondamente alla struttura dello spazio, cioè è come se fosse legata profondamente alla struttura di uno spazio-tempo che non è più uno spazio piatto, non è uno spazio euclideo. E quindi va alla ricerca disperata di trovare delle equazioni in cui in qualche modo la gravità sia generata da questa Terra, sia rivelabile attraverso la curvatura dello spazio-tempo, e che in tutti questi sistemi di caduta libera, che non si accorgono di essere in caduta libera, le leggi della fisica della non legate alla gravitazione possono essere quelle della relatività estrema. Quindi dice, la gravitazione è un qualcosa che è in qualche modo esterno alla materia, non seleziona, è la struttura dello spazio-tempo, e arriva sostanzialmente a questo importante set di l'equazione di campo di Einstein, che dice questo: se io ho una sorgente di massa energia che è data da questo oggetto che è il tensore energia-momento, questo curva lo spazio. E in questa parte a sinistra dell'equazione, diciamo, il contenuto di materia mi dice come viene curvato lo spazio-tempo. E poiché lo spazio-tempo è curvo, lui controlla i moti della materia che si accoppiano, perché questa è un'equazione che descrive un fortissimo accoppiamento. La curvatura dello spazio-tempo dice alla materia come muoversi, e la materia, la massa energia, dice allo spazio come curvare. E l'altra predizione importante è sostanzialmente, però, dal momento in cui in qualche modo, allora, come posso rivelare un campo gravitazionale? La risposta è piuttosto semplice. Fortunatamente un campo gravitazionale vero genera accelerazioni non uniformi, nel senso che, vediamola come direbbe Newton, l'accelerazione man mano che io mi allontano dalla Terra diminuisce. Quindi, mentre nell'esperimento dell'ascensore, l'ascensore si stava muovendo a una velocità costante, a un'accelerazione costante, e quindi posso continuare a muovermi con questa accelerazione e non capire di essere in un campo di accelerazione, in realtà, siccome l'universo in cui noi viviamo è fatto di tante cose complicate, io in realtà me ne accorgo tantissimo di essere in un campo gravitazionale, perché sostanzialmente è vero che se io seguo quello che è un cammino geodetico come se fossi libero, perché io mi sto muovendo seguendo la sinuosità dello spazio, non me ne accorgo, ma se mettessi un'altra pallina più lontana, lei si muoverebbe lungo una traiettoria diversa. E questa è possibile solo se lo spazio è curvo, cioè se lo spazio è diverso. Quindi io in realtà mi accorgo, è come di essere in un campo di gravitazionale, purché io non faccio un esperimento locale. Quindi è vero che localmente io simulo un campo gravitazionale con un campo di accelerazione, ma appena guardo in là e studio il moto dei corpi, mi accorgo che se davvero non c'è un campo gravitazionale non cambia nulla, ma se c'è un campo la curvatura è diversa e la distanza relativa cambia, perché se io ho una luna che si sta muovendo su questa traiettoria libera, lei sta muovendosi con una velocità e un'accelerazione diversa e la distanza tra me e lei cambia, c'è un campo mareale, c'è un gradiente, c'è una diversità. Quindi in realtà la gravità, quella vera, la rilevo attraverso differenze di accelerazione. Però quando io sono in un campo gravitazionale e mi muovo lungo la mia traiettoria e guardo nel mio intorno con i paraocchi, diciamo, non me ne accorgo. E lì sono inerziale e faccio i miei esperimenti di meccanica quantistica. La cosa difficile è proprio trovare il linguaggio matematico per descrivere la curvatura vera dello spazio-tempo, e ci riesce, e la cosa più importante per convincermi è che una predizione poi importantissima delle equazioni della relatività generale, qui mi fermo, è che le nostre galassie, insomma, si muovono, no? E quindi la gravità non è una cosa che dobbiamo percepire come statica e immobile. Le perturbazioni, cioè i moti, esattamente come nel caso delle cariche, se io mi sposto, quindi il mio centro di massa si sposta e mi allontano, comunico il cambiamento attraverso quella che si chiama un'onda gravitazionale. Però, contrariamente alla onda luminosa, che è un'oscillazione del campo elettromagnetico nello spazio vuoto, l'onda gravitazionale, che è la mediatrice dell'interazione gravitazionale, è una fluttuazione della curvatura stessa dello spazio-tempo. E poiché l'altra cosa, spazio e tempo sono accoppiati nella relatività speciale, le misure di tempo e di spazio ora diventano misure relative anche dei campi gravitazionali. Quindi gli orologi cambiano il loro ritmo, seppur manufatti a livello atomico allo stesso modo, un orologio in un campo gravitazionale intenso ha un battito più lento rispetto a un orologio che sta in un campo gravitazionale meno intenso. E questo è tutto deducibile da queste equazioni, che sono poi però queste, insomma, è stato tutto verificato sperimentalmente. Chiaramente lo spazio-tempo è molto rigido, per cui queste onde gravitazionali sono ancora molto difficili da rilevare, ma avevamo già fatto una lezione sulle onde, e quindi in qualche modo qui avete visto un po' l'origine. Quindi l'unica cosa, due secondi, cosa fa Einstein? Genera questa teoria partendo dalle esperienze, questo lo scrive lui stesso in una lettera all'amico Sullivan 3 anni prima di morire, quando guarda, diciamo, il suo operato in prospettiva. Io sono partito dalle esperienze immediate, guardava i treni probabilmente e cercava di risimulare la nave di Galileo e con la relatività speciale ha sradicato completamente la nozione di spazio-tempo. Però lui sostiene che per arrivare agli assiomi c'è un momento nella mente umana in cui, diciamo, c'è una connessione che è intuitiva, è astratta, una visione a cui lui si è appellato, ma a cui si è appellato Newton probabilmente e Galileo, che porta a postulare degli assiomi, dei postulati che non sono in realtà verificabili, sono delle affermazioni. E tutta la relatività generale e speciale si costruisce nel desiderio di mantenere il principio galileiano di relatività valido sostanzialmente e il principio di equivalenza tra massa e energia. Quindi i postulati che lui usa per arrivare alla teoria della relatività sono delle riedizioni di principi che erano già radicati nella fisica. Poi deduce delle leggi, delle equazioni, fa delle predizioni e poi è grazie agli esperimenti di altissima tecnologia, perché spesso le predizioni della relatività generale sono difficili da misurare, ritorna nel mondo reale e siamo qui a parlare di relatività generale dopo 100 anni semplicemente perché Einstein aveva ragione. Cioè, è chiaro che se... E non ci sono grandi costanti, non ci sono parametri, c'è solo la velocità della luce e la costante di gravitazione. E tutto il resto è nelle equazioni. Quindi se c'è un esperimento che viola, la relatività è compromessa, però finora non lo è mai stato ed è questa la ragione per cui siamo qui a parlarne. Quindi...